La visita di Abe a Pearl Harbor si inserisce in un discorso più ampio che riguarda l'identità giapponese, e cioè un progressivo, diciamo, ripensamento di quello che è il passato giapponese, anche del passato più oscuro. E dunque è un percorso di riconquista della memoria, anche di quella negativa, che ha caratterizzato la storia giapponese, che riguarda la guerra, ma riguarda anche i crimini commessi. Questo è il primo grande valore storico di questa visita, cioè l'aver affermato l'esistenza di un pezzo di memoria giapponese da scrivere.
A livello internazionale, quanto pesa questa visita?
La visita di Abe rappresenta un tassello importante di quello che è il dialogo tra Stati Uniti e Giappone in un momento di cambiamento che riguarda gli Stati Uniti col cambio di leadership, ma è anche un cambiamento che riguarda l'Asia, e questo porta il discorso molto sulla Cina. Il Giappone rappresenta l'interlocutore principale degli Stati Uniti nell'ottica di un bilanciamento della Cina, di una gestione della questione coreana, in particolare di quella nordcoreana ovviamente, e degli assetti geopolitici come ad esempio il Mar Cinese orientale, che sono oggetto di discussione sempre più accesa tra i soggetti dell'area.
Come anche Obama di Hiroshima, non ci saranno delle scuse ufficiali per gli atti compiuti. Questo cosa significa a livello proprio di relazioni diplomatiche e di rapporti fra i paesi?
Il chiedere scusa e il riconoscimento della propria responsabilità per un atto che viene ritenuto sbagliato. Qui le scuse non si chiedono perché sostanzialmente ciascuno dei due soggetti resta convinto della, non dico correttezza, ma della necessità di quell'azione, una necessità che ha spinto i giapponesi a utilizzare, diciamo, l'attacco di Pearl Harbor, ma anche gli statunitensi a utilizzare la bomba atomica a Hiroshima e Nagasaki. Non si chiede scusa, peraltro, perché qui l'opinione pubblica non è coesa e unita nel pensare che vadano chiese delle scuse. I tweet di Trump ce lo conferma.
Nell'identità giapponese, che cosa significa Pearl Harbor?
Pearl Harbor è il momento in cui un Giappone che si è sentito in molte occasioni vessato dai paesi più avanzati si prende la rivincita. Il Giappone, se noi ne guardiamo la storia che va dagli anni 70 dell'Ottocento a Pearl Harbor, per l'appunto, è una potenza emergente. È una potenza che si proietta verso il mare circostante, ma anche verso la Cina. Queste ambizioni sono state frustrate sempre dagli Stati Uniti in primis, ma anche dalle altre potenze presenti nell'area. Quando i giapponesi attaccano a Pearl Harbor, si dice appunto nella retorica giapponese che là si va a levare l'onta sostanzialmente di tutte le vessazioni precedenti. Naturalmente questo senso è stato perso progressivamente con le generazioni del dopoguerra, anche perché gli Stati Uniti, primo nemico, sono diventato il primo alleato ed interlocutore del Giappone. Dunque si è avuto un'ovvia attenuazione, se non una cancellazione, diciamo, di quella vicenda.
Il rapporto fra Stati Uniti e Giappone è sempre più solido o è solo una funzione anticinese, come accennavamo?
Il rapporto tra Stati Uniti e Giappone è solido in termini assoluti, cioè il momento in cui il Giappone compie una svolta è il Trattato di San Francisco di pace del 1951, con cui il Giappone sostanzialmente fa pace col passato di guerra ed entra progressivamente nell'orbita americana. È ovvio che la questione cinese giochi oggi, come negli ultimi anni, un ruolo determinante. Va però detto che c'è una convergenza oggettiva di passi, di valori che rendono il Giappone una potenza proiettata, mettiamola così, verso gli Stati Uniti e in un certo qual modo anche verso l'Occidente. Condivide una serie di principi e di valori che non riguardano solo il contenimento della Cina.